io sono Alessia Calvagno e do il benvenuto al pastore Alan Codovilli, direttore associato ai Ministeri Avventisti per la Gioventù. Ciao Alan.
Ciao Alessia, grazie per l'invito e sto sempre molto volentieri in vostra compagnia.
Grazie Alan, è sempre bello ascoltarti e scoprire di più sulle storie che ci racconti, quindi come di consueto partiamo da qualcosa che ci racconta la Bibbia. Oggi traiamo insomma spunto da più di una storia in realtà che ci racconta il Vangelo di Luca.
Esatto, allora, nella Bibbia, nei quattro Vangeli, Matteo, Marco, Luca e Giovanni, abbiamo solamente due di questi che narrano e raccontano la realtà del famoso Gesù bambino. Sono il primo Vangelo, quello di Matteo, e poi abbiamo Luca, che era un medico e quindi è quello che nel tempo ci ha lasciato anche maggiori dettagli su tante storie, su diversi aneddoti. Oggi vorrei visionare insieme a voi, proprio nel Vangelo di Luca, al primo capitolo, due storie, o meglio, una molto famosa, l'altra forse un pochettino meno, ma è importante al tempo stesso. Vangelo di Luca, al primo capitolo, nella mia versione della Bibbia, trovo scritto: annuncio della nascita di Giovanni Battista, e questo è il versetto 5. Al versetto 26 sembra una ripetizione, ma attenzione perché non lo è: annuncio della nascita di Gesù Cristo. Oggi vorrei presentarvi in pochi minuti queste due nascite che sono state annunciate. È come dire Alessia che ci arriva un messaggino sul telefono dicendo: prossimamente tua moglie partorirà. Ok, grazie.
Un messaggio che contiene un piccolo spoiler.
Esatto. È uno spoiler che potrebbe essere di qualche mese, ma ovviamente noi ne siamo a conoscenza in quanto papà e in quanto future mamme. Ai tempi di Cristo quelle cose andavano diversamente, non c'erano telefoni, non c'erano SMS. Avevamo al tempo stesso dei progetti divini, per noi molto importanti. I progetti divini adesso continuano a sussistere anche oggi. Mi permetto di leggervi alcuni versetti. Versetto 5. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia. Sua moglie era discendente di Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio, osservando in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. Essi non avevano figli perché Elisabetta era sterile ed erano tutti e due in età avanzata. Ecco, una storia complicata, complicato avere figli perché lei è sterile e seconda, passatemi il termine, vi chiedo scusa, aggravante, l'età avanzata. Al tempo stesso Dio aveva per loro un progetto e senza andare a togliervi tutta la storia, al versetto 13 trovate: ma l'angelo gli disse: non temere Zaccaria, perché la tua preghiera è stata esaudita, tua moglie Elisabetta ti partorirà un figlio e tu gli porrai nome Giovanni il Battista. In poche parole, l'angelo del Signore fa visita, annuncia la nascita di un bambino a questa coppia di anziani e lei è sterile, e la coppia, diceva il testo, è una coppia dedita al Signore.
Ecco, quindi uno di quei casi in cui poi Dio rende possibile l'impossibile.
Esatto, e fidatevi, la dichiarazione di Alessia non è così peregrina o così è priva di senso, perché noi veramente assistiamo quotidianamente a dei miracoli nella nostra vita senza purtroppo accorgercene o senza ringraziare Dio di quello che abbiamo vissuto. Al versetto 26 abbiamo una storia, questa molto più famosa, quella dell'annuncio della nascita di Gesù a Maria, sua madre. Maria era accompagnata, possiamo dire quindi sposata, con Giuseppe. L'annuncio, cioè l'angelo annuncia una futura nascita a Maria di un bambino, e quindi nella famosa visita dell'angelo, Giuseppe giustamente è un po' confuso nel dire: com'è possibile, io e te non ci siamo conosciuti? C'è una realtà molto complessa, è la nascita di Gesù, non poteva essere altrimenti. La cosa interessante è che da tutti i Vangeli che abbiamo e anche dalle fonti extra bibliche si parla di Giuseppe e di Maria, di due persone integre. Ora, qual è il rapporto tra Gesù e Giovanni Battista? Ve lo presento in maniera molto semplice. mi sento un pochettino come il vostro amico che vi porta al cinema e vi spoilera la storia. Vi chiedo scusa, ma le fonti dirette dicono che Giovanni Battista e Gesù erano cugini o cugini di primo, di secondo, terzo grado. Vi era comunque una parentela. La cosa interessante, sapete qual è? Ho cercato di mettere insieme queste due storie. Due coppie integre e fedeli alla volontà di Dio, due coppie che volevano un figlio, due coppie che hanno dedicato parte importante della loro vita per i loro figli. Due storie molto tristi. Giovanni Battista è stato decapitato, Gesù è stato crocifisso, ma entrambi hanno svolto il lavoro di Dio che gli era stato di per sé preannunciato. Ossia, il Battista, uso dei termini biblici, vi chiedo scusa, ha preparato il terreno a suo cugino Gesù. Quando Gesù è arrivato sullo scenario, il Battista si è messo in disparte per lasciare spazio a suo cugino Gesù, il quale poi divenne, capitemi, il Messia, il Redentore, questa figura bellissima che i Vangeli ci presentano.
Certo. E quindi Giovanni ha preparato un po' la strada per il suo arrivo.
Esatto, ma non sono arrivati lì da soli. La cosa che mi piace tantissimo di queste due storie sono i loro genitori, che non hanno dato per scontato la nascita dei figli e tantomeno non hanno reso vano quello che è stata poi la vita futura dei loro figli. Ecco, io mi fermo qua per questa nostra primo momento.
Ecco, davvero due belle storie che ci ha raccontato. Insieme a me c'è il pastore Alan Codovilli, direttore associato ai Ministeri Avventisti per la Gioventù. E Alan, prima ci hai parlato di due annunci, gli annunci di due nascite davvero importanti, quella di Giovanni Battista e poi la nascita di Gesù. Ecco, ci hai parlato poi di due coppie di genitori fedeli a Dio che poi hanno dedicato la loro vita ai figli e poi insomma ci hai fatto riflettere sul fatto che insomma questi genitori sono stati comunque importanti per i figli. Adesso ci racconti un'altra storia invece più vicina ai nostri giorni, vedremo perché si ricollega a quello che ci hai raccontato prima.
Esatto, allora io intanto vi presento l'annuncio che il papà faceva ed è: le mie figlie diventeranno le tenniste più forti del mondo, punto. E a conclusione della sua dichiarazione tutti ridevano. L'allenatore di queste due ragazze si chiama Rick Macci. Al primo allenamento disse al padre che forse le risate avevano un senso. Allora, di chi stiamo parlando? L'uomo in questione si chiama Richard, un uomo di colore, un uomo americano, un uomo di grande statura, si parla di 1,95 m. Allora lui aveva un sogno per le sue due figlie, ossia farle giocare a tennis. Qual è il problema? Il problema è che lui di tennis si può dire non ci capiva un H, in poche parole non era una cosa sua, ma aveva questo sogno. Allora lui fece una cosa per me molto interessante, molto bella. Aveva un sogno per le figlie e la prima cosa che lui fece per aiutare le figlie fu quello di imparare a giocare a tennis lui in prima persona, e quindi si è messo in gioco, in discussione proprio per le figlie. Imparando lui a giocare diceva: se io ho imparato voi ce la potete fare. È iniziato a far giocare le due figlie, di nome intanto ve lo presento, cioè ve le presento, ma sono famosissime, Serena e Venus Williams. Giocavano in un campo da tennis davanti a casa loro, con delle palline a volte bucate e con delle racchette non sempre performanti. Tanti aneddoti, e non sono pochi, raccontano che in questo campo vicino a casa loro di tennis, durante la notte venisse utilizzato da alcuni ubriaconi, e quindi la mattina si trovavano lì sia persone ubriache che dormivano, sia bottiglie di birra e di alcolici, e quindi papà con le ragazzine prima di iniziare a giocare pulivano il terreno. Un aneddoto preoccupante è che una mattina mentre si allenavano partì una sparatoria e le bimbe scapparono via. Questo è il contesto di Serena e di Venus Williams, ossia un contesto pericoloso, un contesto senza premesse, un contesto senza doni iniziali, ma grazie ad un papà che in primis ha imparato a giocare a tennis e poi si è dedicato anima e corpo affinché queste ragazze potessero emergere. come dicevo prima, ha ingaggiato questo allenatore di nome Rick Macci, che dopo il primo allenamento disse: qui non c'è speranza. Poi le portò a fare una partita e decise di farle scontrare l'una contro l'altra. E lì Rick Macci, vedendo queste due ragazzine di come giocassero l'una per sconfiggere l'altra, tirassero fuori il meglio che avevano in loro stesse. E lui disse: qui c'è un potenziale. Sapete il potenziale poi come si è concretizzato? Che Serena batterà tutti i record conquistando 23 titoli del Grand Slam, ossia sarebbero i tornei più importanti a livello mondiale di tennis, conservando il primo posto in classifica per 186 settimane consecutive, un record che non è mai stato battuto.
Sicuramente dei bei traguardi per la sua carriera.
Traguardi importanti, ma da dove nasce, e questo per me è un elemento molto molto bello, nelle interviste di Serena lei disse: io non avrei mai raggiunto i miei obiettivi senza gli stimoli e la competizione e la competitività avuta con mia sorella Venus, dove l'una era il punto di forza, lo stimolo, il gancio, il traino per l'altra. E quindi mi piace un sacco, nella storia precedente, Gesù e il cugino Giovanni Battista, ora Serena e Venus, che insieme hanno raggiunto grandissimi traguardi con dei familiari che hanno lottato per loro.
Eh sì, quindi la forza poi che possiamo trovare nella famiglia, Alan.
Esatto, esatto.
Bene, quindi due storie davvero interessanti, quelle di oggi, grazie al pastore avventista Alan Codovilli, direttore associato ai Ministeri Avventisti per la Gioventù. E ci sentiamo allora alle prossime storie, non vediamo l'ora di ascoltarle, Alan.
Grazie a voi, vi auguro un buon proseguimento di giornata.
Grazie.